Ed eccoci in onda su Radio Onda Rossa. Questa è la nuova puntata di Impatto, oggi 30 settembre. Partiamo subito con la scaletta. Sarà la tematica dei rifiuti a governare questa puntata. Oggi abbiamo tantissime novità. Innanzitutto avremo un collegamento con Daniele, l'avvocato del movimento No Inch, del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, e ci darà aggiornamenti sulle proteste che ci sono state in questi giorni intorno alla discarica di Roncigliano, che è quello appunto che dovrebbe anche ospitare il futuro inceneritore, dal momento che si sono riaccese le proteste a causa dell'aumento dei miasmi nell'area circostante, ma ci racconterà meglio lui. Dopodiché parleremo delle proteste a Giugliano. Probabilmente avremo un collegamento con un compagno della zona, ma non siamo sicuri, vedremo come andrà a finire. Ed infine avremo un collegamento con il presidio di Falcognana, situazione insomma molto calda anche questa, dal momento che oggi ci sono ben tre cortei sull'Ardeatina, dal momento che siamo ormai nella fase clou per quel che riguarda quest'anno, ossia c'è questa possibilità di chiudere la discarica di Malagrotta, giornali ormai che ne parlano in maniera differente, Cerroni stesso che ne parla nei suoi annunci pagati sui giornali, e vedremo che cosa succederà, anche perché siamo davanti a una possibile crisi di governo, e per il resto ne parleremo più tardi.
E bentornati in onda, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto. Insomma, come avevamo parlato dalla scaletta, cercheremo di metterci in contatto con Daniele del coordinamento di scarica non inceneritore di Albano Laziale per farci fare un quadro della settimana passata, che ha visto manifestazioni e mobilitazioni spontanee da parte dei residenti della zona a valle della discarica di Roncigliano ad Albano Laziale, proprio a causa della grossissima e fortissima puzza, miasmi, nube tossica che dalla stessa discarica si sta sprigionando da ormai più di 2 settimane. Le condizioni ambientali in quel quadrante, in quel territorio, sono ormai invivibili. E la dimostrazione è il fatto che si è riusciti a portare all'esasperazione la popolazione, che durante tutta la settimana ha presidiato di notte i cancelli della discarica di Roncigliano, pretendendo che la proprietà della discarica facesse delle operazioni quantomeno per diminuire gli effetti odorigeni che si sprigionano dalla stessa. E infatti, insomma, l'azienda si è prodigata nel utilizzare i nebulizzatori montati intorno al settimo invaso, proprio per cercare di tamponare la puzza tremenda che da questo esce. Ma probabilmente il sovrastoccaggio di rifiuti causato anche dal decreto Clini, e quindi dei rifiuti che provengono da Roma, ha permesso ha causato proprio questa situazione di invivibilità su questo territorio. Allora, adesso abbiamo in collegamento Daniele da Albano. Daniele, pronto, ci senti?
Sì, ciao Paolo.
Ciao. E niente, dicevamo appunto che sono ormai 2 settimane che alla discarica di Roncigliano ad Albano Laziale la situazione ambientale provocata dagli odori, dalla nube tossica che si sprigiona al settimo invaso, rende la vita impossibile alla popolazione circostante, che insomma sono ormai almeno una settimana che tutte le sere presidia i cancelli della discarica. Però insomma ci sono state anche altre iniziative durante la settimana, ci sono stati dei malori da parte delle persone presenti al picchettaggio notturno. Se ci puoi fare insomma un quadro di quello che è successo questa settimana, e anche purtroppo, insomma, noi già lo sappiamo, le reazioni da parte del sindaco di Albano, che insomma non ne vuole sapere di interventi decisi contro questa situazione che è insostenibile.
In realtà, Paolo, ti devo smentire, nel senso che la puzza purtroppo è cominciata dalla primavera, quindi in realtà sono dal 79 che c'è il centro di smaltimento, ecco, la discarica che produce una puzza proprio indescrivibile, ma dalla primavera scorsa c'è stato un peggioramento notevole della situazione igienico-sanitaria, fetore continuo, soprattutto alle prime luci dell'alba e al tramonto, quindi durante la serata e fino alle prime ore del mattino, e poi a riprendere delle prime luci dell'alba e anche nel corso del resto del giorno. Comunque, quindi è una situazione veramente pesante, e soprattutto in primavera è andata di pari passo con il decreto Clini Sottile, che ha riguardato anche proprio la discarica d'Albano. Quindi dal 25 gennaio in questa discarica entrano 150 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati romani. La situazione, insomma, ha subito un drastico peggioramento a livello igienico-sanitario, quindi ce lo dice adesso anche l'ASL con verbale timbrato, firmato e protocollato.
Daniele, questo verbale fatto poi in piena notte.
Un verbale preparato, sì, fra la notte del 24 e 25 settembre, quindi fra martedì e mercoledì. 3 ispettori sono arrivati, perché proprio martedì si è probabilmente così, insomma, è un po' verificato il caso peggiore degli ultimi 2 mesi e mezzo, che di sicuro non erano stati positivi. Quindi soprattutto da luglio la situazione era peggiorata ancora di più a causa del caldo. Pare, insomma, che per evitare delle file all'ingresso della discarica, così, insomma, un po' l'impianto di TMB locale, i rubi dell'impianto TMB vengano, insomma, velocizzati con un trattamento che già faceva ridere prima, adesso ancora peggio, uno sminuzzamento approssimativo dei rifiuti, insomma, in discarica finisce di tutto, trattato malissimo, la puzza aumenta. Ecco, martedì c'è stato questo episodio, dovete credermi, clamoroso. A me mi hanno chiamato intorno alle 9:30 dei residenti, sono andato dopo 20 minuti, 25 sul posto, c'era una puzza indescrivibile, una cosa veramente vomitevole, che puzza che copriva una un'area vastissima di diversi chilometri quadrati, che impegna almeno 3 amministrazioni a livello territoriale. Quindi la puzza si avvertiva chiaramente non solo nel comune d'Albano, ma anche a Ardea, a Pomezia, nei comuni immediatamente limitrofi. È arrivata praticamente anche a 5, 6, 7 chilometri di distanza, quindi è stata avvertita nei centri storici dei più grossi, importanti comuni dei castelli romani. Insomma, i residenti si sono raccolti spontaneamente appunto martedì sera e poi notte. Poi all'ingresso è intervenuta polizia, carabinieri. Abbiamo cercato di chiamare in causa il sindaco, il presidente del consiglio comunale d'Albano, il delegato dei rifiuti, non sono venuti, per fortuna. Insomma, non ci crederete, proprio la polizia e i carabinieri hanno fatto una pressione sull'ASL, sono arrivati 3 ispettori e hanno verbalizzato appunto questa situazione indecente di puzza insostenibile, svenimenti, vomiti, nausee. Una signora addirittura è stata portata via dal 118 in uno stato di incoscienza, quindi una situazione veramente indescrivibile, che per fortuna è stata certificata, quindi verbalizzata dai 3 ispettori dell'ASL. E ho saputo proprio pochi istanti fa che entro venerdì arriveranno anche degli altri ispettori dell'ARPA Lazio, della Regione Lazio e della Provincia di Roma per le verifiche su discarica e impianto di TNB, quindi di trattamento dei rifiuti. E poi la situazione, insomma, è peggiorata non soltanto a livello di puzza, ma anche nei rapporti istituzionali con l'amministrazione d'Albano, perché appunto il sindaco, e abbiamo le registrazioni video e audio, è stato chiamato da martedì sera 24, è stato chiamato mercoledì 25, giovedì 26, non si è mai degnato di dare disponibilità per un sopralluogo serale, che è proprio il momento in cui la gente torna a casa e la puzza al tramonto loro diventa esplosiva, insostenibile. E alla fine, insomma, la cosa si è ripetuta anche venerdì, se non sbaglio, insomma, 27. Proprio venerdì sera, insomma, i residenti hanno insomma, si sono organizzati spontaneamente e sono andati sotto casa del sindaco d'Albano per chiedere, insomma, un intervento, e insomma da lì insomma, tutta una sequela di insulti da parte del sindaco, dicendo, insomma, che era stata violata la sua privacy. In realtà, insomma, i residenti che vivono lì e il comitato Novice, che ormai da 6 anni attivo sul tema rifiuti ai castelli romani, ha lanciato pubblicamente una serie di mobilitazioni che, insomma, riguardavano appunto le tematiche che sono ancora oggi dei grossi buchi neri sul tema rifiuti, che riguardano appunto ad esempio la questione spazzatura romana. Quindi dal 25 gennaio sono arrivati all'incirca a 150 tonnellate al giorno circa 40.000 tonnellate di spazzatura indifferenziata romana nella discarica dei castelli romani, ma nessuno sa se in realtà queste quantità siano o meno rispettate, quindi nessuno conosce diciamo, le risultanze del peso di tutti gli automezzi entrati e usciti da allora, quindi in 8 mesi all'interno della discarica. Abbiamo fatto più volte richiesta, queste risultanze per legge debbono essere appunto certificate dall'azienda all'atto dell'ingresso e dell'uscita di ogni singolo automezzo. Quindi esiste un verbale all'ingresso della discarica, uno agli atti amministrativi della discarica, un singolo verbale per ogni automezzo in cui appunto viene segnalato ogni ingresso e ogni uscita della discarica, ma nessuna, diciamo, né il sindaco d'Albano, nessuna autorità ministeriale, quindi né il sindaco, né l'ufficio ambiente, né l'ufficio tecnico urbanistico che ha competenze in materia, ha intenzione di portare avanti questa attività di controllo, senza parlare poi della caratterizzazione geologica, idrogeologica interna e esterna della discarica, che abbiamo, non so, ricordato e sottolineato con varie attività di mobilitazione più e più volte, per non parlare poi, insomma, di un rapporto logorato con un'amministrazione e con un sindaco che sta mostrando veramente tutta la propria capacità e incapacità, tutta la propria opacità e complicità, continuità rispetto a un sistema che è quello Cerroni, appunto, che si basa sul ricatto economico.
Senti Daniele, qui una riflessione sicuramente va fatta sulla questione del trattamento dei rifiuti, questa bufala gigantesca e clamorosa che ancora oggi soprattutto l'amministrazione regionale Zingaretti continua a propagandare come panacea di tutti i mali dello smaltimento dei rifiuti, per imporre l'apertura poi della discarica della Falcognana, che ricordiamo dista 9 chilometri sempre sull'asse viario della via Ardiatina. È terribile pensare a una discarica che è speculare, gemella per molti aspetti a quella di Roncigliano, per come è posizionata proprio alle pendici dei Castelli Romani di nuovo, e proprio sul fatto che dei rifiuti, del sovrastoccaggio di questi rifiuti trattati da Roma, sono probabilmente la principale causa del netto peggioramento delle condizioni di vita lì intorno a quel sito. E quindi insomma la preoccupazione poi di aprire un altro sito dove dovrebbe arrivare queste porcherie, insomma, non fa che aggravare già insomma lo stato degradato di un territorio che vede proprio nell'arco di 10 chilometri 4 discariche e parecchi impianti industriali nocivi. Quindi sicuramente un'ulteriore conferma che sul trattamento dei rifiuti le amministrazioni e le istituzioni fanno un gioco che dire sporco, insomma, è poco.
Sì, ma poi insomma quello che ci dicono è che verranno sversati solo rifiuti trattati, solo in una certa quantità. Falcognana si parla di 12 camion, ma chi è che controlla se nessuno controlla ad Albano? E poi per un periodo temporaneo, come doveva essere la discarica di Roncigliano, che doveva finire entro 60 giorni, questa cosa doveva durare entro i 60 giorni secondo il decreto Clini, ma poi chissà quando finirà, a tempo indeterminato, quindi anche Falcognana ci aspettiamo che sia più o meno così.
E quindi insomma si sommano preoccupazioni su territori che sono limitrofi e adiacenti, e il rischio di una catastrofe diffusa insomma è palpabile. Noi più tardi ci collegheremo con insomma la zona della Falcognana, perché sono in corso un po' di iniziative a ridosso di questo famigerato 1° ottobre, che dovrebbe vedere la chiusura di Malagrotta e l'avvio dello sversamento alla discarica della Falcognana, ma i presupposti per un nuovo disastro insomma ci sono tutti, e noi insomma stiamo dando delle conferme proprio su quello che fino adesso si sta portando avanti. Insomma, se hai qualche appuntamento, se no insomma ci riaggiorniamo.
Beh, guarda, intanto anche io in questo momento mi trovo a Cecchina, che è una frazione di Albano che si trova a circa 2 chilometri e mezzo dalla discarica di Roncigliano. Proprio diciamo sulle pendici del Colle Albano, proprio a declinare verso il mare, e sento distintamente proprio l'odore, la puzza della monnezza di scarica di Roncigliano. Sicuramente è necessario ricordare che il prossimo 30 novembre, grazie alle proroghe votate in Parlamento, i comuni dovranno chiudere i bilanci preventivi, e mi va di ricordare così e sottolineare, a proposito del fatto che alla fine noi venerdì scorso 27 siamo riusciti a portare il sindaco alla fine sotto la discarica intorno all'1 di notte, ha sentito la puzza fortissima, come la sente del resto appunto da casa sua, proprio perché vive a Cecchina, ma non ha voluto verbalizzare né denunciare la situazione, né mettere in atto alcun tipo di controllo o verifica da parte degli enti competenti del comune. Quindi una irresponsabilità totale che non è frutto del caso, ma il comune d'Albano, che è un comune comunque di circa 40.000 abitanti, ha un debito nei confronti del gruppo Cerroni, in modo particolare della società Pontina Ambiente, che fa parte del gruppo appunto la nota monopolista dei rifiuti e che è proprietario della discarica d'Albano, di 5.500.000 euro. I 10 comuni del bacino dei Castelli Romani hanno un debito nei confronti del gruppo Cerroni di circa 40 milioni di euro, e tutti i comuni di Roma e provincia hanno un debito di circa 350 milioni di euro più interessi. Quindi,
e insomma, tutti a novembre devono chiudere il bilancio.
Entro il 30 novembre tutti dovranno chiudere il bilancio preventivo, e tanto per capirci, se ad Albano Maglio Cerroni non firmerà entro quella data un accordo per dilazionare questi debiti in quote, in rate annuali da spalmare sul bilancio, il comune d'Albano e io credo numerosi altri comuni di Roma e provincia finiranno commissariati, quindi finiranno in default, in fallimento. Quindi forse potremmo spiegarci perché il sindaco d'Albano Nicola Marini si è rifiutato, e innanzitutto l'abbiamo dovuto veramente prendere per l'orecchio, come si suol dire, per portarlo fuori alla discarica dopo 4 giorni e ad andare sotto casa sua. Ma c'è da chiedersi, insomma, è da capire per quale motivo poi in realtà non voglia verbalizzare, cerchi la più totale irresponsabilità rispetto a questo a questo tema, c'è da capire anche perché poi la raccolta differenziata porta a porta non decolla. Evidentemente chi mantiene il controllo con sistemi di ricatto economici della gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti poi determina anche la scelta delle modalità di raccolta e gestione, quindi insomma la raccolta differenziata porta a porta non decolla, i debiti aumentano e appunto i comuni si trovano con un cappio al collo, insomma, in un periodo tra l'altro in cui l'incertezza anche sul gettito dell'IMU determina non poche apprensioni per gli amministratori locali.
Allora Daniele, ti ringraziamo e ci risentiamo a presto, e ti ringraziamo per quest'ultima spiegazione che insomma chiarisce parecchio bene la situazione e le forze in gioco in questo momento, e quindi un ciao.
Ciao, grazie.
E quindi dopo insomma questa corrispondenza ricordiamo che anche il Comune di Roma dovrà chiudere il bilancio il 30 novembre, guarda caso proprio in questi giorni l'allarme sul fatto che il Comune di Roma è pesantemente in rosso e sarà costretto a vendere gran parte dei propri edifici per sanare la mala gestione delle amministrazioni precedenti, ci fa pensare che probabilmente anche il Comune di Roma qualche problemino con Maglio Cerroni ce l'ha, e insomma ha più di qualche debito da sanare con questo signore, e quindi insomma la partita dei rifiuti sicuramente su Malagrotta non è definitivamente chiusa, ma ne parleremo meglio più tardi, visto che ci sono insomma anche noti giornali che pubblicano lettere di questo signore a tutta pagina. Noi ci lasciamo per un spazio musicale e cerchiamo di metterci in contatto con la Campania.
Sì, mentre tentiamo di metterci in contatto con la Campania, come le radioserie, abbiamo una piccola anteprima da passare, che è il nuovo singolo dei Social Trauma, un fantastico gruppo di Paliano, Per la gioia della società.
Una trovata della vita, igual.
torniamo in onda. Questo è Impatto, la trasmissione che dà voce alle lotte contro le nocività ambientali.
Sì, e questi erano i Social Trauma, per la gioia di tutti i nostri ascoltatori sociali, che sappiamo essere veramente migliaia.
Sì, torniamo in onda di nuovo con i rifiuti, come avevamo già annunciato durante la scaletta, e andiamo in una delle zone che d'Italia che più subisce questo problema, la terra dei fuochi, la terra dei veleni, quindi Napoli, provincia e in generale la Campania. Due giorni fa, infatti, a Giugliano, vicino Napoli, una frazione di Napoli, c'è stata una manifestazione di circa 7.000 persone contro l'inceneritore che si vuole costruire in quella zona per smaltire le circa 6 milioni di ecoballe, come venivano chiamate e come purtroppo ancora vengono chiamate, sparse per l'intera regione. Abbiamo in collegamento Pina.
Sì,
Pina, ci senti?
Buonasera. Sì, ci sono, buonasera a tutti.
Ciao Pina, e vuoi raccontarci un po' come è andata la manifestazione e in generale darci un po' un quadro della problematica, insomma, dell'inceneritore, sì, in quella zona?
Sì, la manifestazione c'è stata il 27 di questo mese, una manifestazione molto partecipata. Eravamo forse anche più di 7.000. La gente sta veramente sentendo molto questo, cioè, come dire, il problema dell'inquinamento e la questione dei rifiuti. Per fortuna, perché insomma da un po' di anni, insomma, come dire, c'è questa sensibilità diversa. Ora, quindi la manifestazione è molto partecipata. Giugliano è un comune a nord di Napoli, e stiamo parlando di un comune della provincia, appunto, che insieme a tutti gli altri comuni della provincia, come dire, fa parte di questi comuni abbastanza disastrati da questo punto di vista dei rifiuti, che anche con la provincia di Caserta. Provincia di Napoli e provincia di Caserta sono le province più martorizzate. Giugliano è un comune di 110.000 abitanti con una campagna vastissima, e in questo comune sono state depositate dal 1993 il sito di Taverna del Rio, dove appunto sono depositate tutti questi milioni di ecoballe. L'intenzione era appunto di depositarle in attesa che venisse costruito l'inceneritore di Acerra. Purtroppo per noi, perché noi riteniamo che insomma i rifiuti non si devono bruciare, l'inceneritore è stato fatto. Il pompa magna è stato praticamente aperto, dicendo che quello era l'unico impianto che sarebbe servito per tutta la Campania. Quindi non sarebbe stato costruito, ma chiaramente questo, insomma, voglio dire, noi non ci abbiamo mai creduto. Insomma, è stato aperto, ha funzionato anche male, con i problemi che crea chiaramente l'inceneritore. Ora ovviamente è ritornato a bomba la questione delle balle. Le balle bisogna bruciarle. Chiaramente loro ritengono che un impianto, come dire, è meglio farlo vicino al dove sono depositate le balle.
Ora, impianto quanto dovrebbe essere grande?
Guarda, questo impianto dovrebbe essere, ti devo dire bene, non lo so, ma quello che posso dirti è che è un impianto che deve durare almeno dai 15 ai 20 anni, perché questo è più o meno il tempo che è stato stimato per bruciare queste ecoballe. Ora, ogni balla, al momento che veniva depositata, pesava tra i 700 e gli 800 kg, una balla. Ora, abbiamo decine e decine di piattaforme, quel sito doveva essere un sito provvisorio. Il danno fatto è un danno enorme, irreversibile. Ora, voglio dire, la terra ha pagato, abbiamo pagato noi anche di tasca, e non solo attraverso la catena alimentare. Bruciarlo significa un ulteriore danno, perché l'impianto lo vogliono fare a 2 chilometri linea d'aria. Quindi significa praticamente, a parte insomma coinvolgere tutti i paesi, no? Che insomma fanno parte anche loro investiti, ma la cosa, oltre ad esserci questo, che insomma considerato, come dire, abbiamo definito l'ottava meraviglia, il problema è che Giugliano, insieme a tutta un'altra serie di paesi, ospita discariche regionali in quantità. Quindi voglio dire, Questo però non ha insegnato nulla, questo è il punto, che questo non ha insegnato, non ha insegnato a dire cambiamo registro e vediamo quello che cosa dobbiamo fare. Non è stato, tutte chiacchiere, non è stato costruito un impianto di compostaggio in un paese a vocazione agricola che poteva servire praticamente per diminuire i rifiuti. Assolutamente no. Il problema è tutto è collegato al profitto. E voglio dire, questa storia di chip 6, che bisogna guadagnarci sopra, che bisogna bruciarli perché adesso le banche vogliono i soldi che hanno anticipato, e quindi tutta questa storia. E poi sembra che adesso stiamo, come dire, scoprendo, diciamo, l'acqua calda, il pentito di turno, adesso siamo già due pentiti che praticamente dichiarano queste cose, ma voglio dire, ci dicono cose che noi già sappiamo. È ovvio che non sappiamo di preciso il punto, ma possiamo dire che quasi tutte le campagne stanno in questa situazione, tutti i fusti sotterrati, e teniamo la Resit che è praticamente una bomba ecologica, perché oltre a tenere la maggior parte delle discariche che noi abbiamo sono sotterrate con materiale tossico e poi coperte con le balle, oltre alle balle, i milioni di balle che abbiamo, la maggior parte sono tutte coperte così. Quindi è come dire, la logica del massacro, la logica della strafottenza, la logica di trattare male, di tartassare la gente e di togliersi i soldi, perché chiaramente questi 20 anni di commissariamento e di tutte queste storie dove niente ha portato a niente, ci è costato fior di danari, non solo noi campani, ma tutto il resto, chiaramente tutta l'Italia, va bene? Quindi niente ci sta dimostrando, la stessa Napoli, va bene, è chiaro che noi l'inceneritore a Napoli Est, almeno noi non lo vogliamo, cioè noi non lo vogliamo a Napoli Est, non l'avremmo voluto ad Acerro, non lo vogliamo a nessuna parte, ma perché pensiamo proprio che è la logica proprio che è sbagliata, è la logica proprio, portiamo i rifiuti, scusami l'esaltazione quando parlo perché così, portiamo i rifiuti ad un livello, come dire, di differenziata vera, ma dove stanno queste differenziate vere? Ma
sì, le soluzioni ci sono, come sanno bene gli ascoltatori di Impatto, la nostra trasmissione su gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Io rapidamente, perché adesso siamo in chiusura, vorremmo un attimo sapere quando partirà tutta la procedura, se ci sono procedure amministrative, insomma, se c'è.
Guarda, i nostri prossimi appuntamenti sono l'8, che è una manifestazione regionale, ma l'obiettivo è il 14 ottobre, dove c'è praticamente l'apertura delle buste per vedere come dire, a chi dare la. Ovviamente il ministro Orlando continua a dire che lui è pronto, diciamo, a chiedere al CNR, ma secondo me si è ridotto un po' tardi, si sono ridotti un po' tardi, perché voglio dire, uno non chiede i pareri, che cosa si potrebbe fare, e nel frattempo va avanti la gara.
Sì, evidentemente
la gara si ferma.
Se è partita la gara d'appalto, l'intenzione è abbastanza
partita la gara d'appalto. Ovviamente lui dice non ha nessun interesse, proprio la dichiarazione di questi giorni, non ha nessun interesse. La verità è che danno su danno. Un altro danno, lo dico giusto per chiudere la questione, perché il tempo penso che stia finendo, un altro danno enorme che di fatto ce la farà pagare cara è questa famosa bonifica, dove loro dicono sì, una cosa è la messa in sicurezza e una cosa è la bonifica, sono due cose distinte. Una bonifica tu cur non significa niente, se mi prendi da una parte li vai a portare e a intossicare un altro dall'altra, li lasci là perché d'altra parte il danno l'hanno fatto. Se parliamo di bonifica stiamo un po' attenti e vediamo praticamente ancora una volta di non farci fottere sulla questione dei soldi, perché ci sono molti molti danari dietro la bonifica, come ci sono stati molti molti danari su 20 anni di commissariamento, dove tutti hanno mangiato e noi ci siamo, come dire, avviati alla morte e lo dimostrano le mortalità che stanno accadendo nella provincia di Napoli, nella provincia di Caserta. La Caserta poi pure sta inguaiatissima, insomma, come del resto noi.
Sì.
Però non c'è un cambiamento, non c'è una svolta, non c'è una, come dire, dimostrazione che qualcosa cambia. Non c'è un impianto di compostaggio, cioè una cosa.
Sì, ovviamente sarà la mobilitazione popolare essere abbastanza incisiva da far cambiare rotta, appunto,
certo,
alle politiche.
Sì, certo, noi faremo tutto quello che nelle nostre possibilità, come abbiamo sempre denunciato tutto, insomma, il sito di Taverna del Re doveva rimanere un'incognita. Noi siamo stati
bene.
Così bravi a denunciarlo. Okay.
Grazie mille, e torneremo a contattarti per avere altre novità sulla vertenza riguardante l'inceneritore di Giulia. Milano. Comunque adesso passiamo un pezzo rapidamente e grazie
d'accordo,
mille
buone cose.
Per la corrispondenza.
Ti ringraziamo Pina, ciao.
Ciao.
Ciao ciao, buone cose, grazie.
E di nuovo in onda, sempre da Radio Onda Rossa, sempre Impatto, e come da scaletta ci mettiamo in collegamento magari tra una decina di minuti con il presidio della Falcognana per insomma sapere un po' come stanno andando queste iniziative di mobilitazione contro l'apertura di questa nuova discarica. E nel frattempo, mentre aspettiamo di metterci in contatto, insomma vorremmo insomma commentare e un po' tutto il bailam e l'assoluto caos che si sta creando proprio intorno alla doppia questione Falcognana-Malagrotta, proprio perché insomma le dichiarazioni sui giornali dei politici, in particolare dei Zingaretti, il presidente della regione, e del commissario Sottile, erano di assoluto entusiasmo. Il 1 ottobre, cioè domani, si chiude Malagrotta e si apre la Falcognana. Però di tutto ciò, insomma, alla luce di quanto sta succedendo anche a livello governativo, insomma il governo Letta traballa, i ministri si dimettono, comincia a mancare qualche tassello, soprattutto un tassello fondamentale per tutta questa operazione, e ci riferiamo alla firma del decreto da parte del ministro dell'ambiente Orlando,
che però è del PD e quindi non si dimette.
Non si dimette, e poi essendo del PD, e essendo del PD senza L in particolare, non si dimette, ed è insomma noto che questi personaggi firmano decreti di assoluta gravità magari proprio a ridosso della caduta del proprio governo, così poi da scaricare ogni responsabilità. E quindi questa è una pratica diffusa, e che tra qui e mercoledì, quando ci sarà il voto di fiducia al governo, è un'eventualità che i comitati che si battono contro l'apertura di scarica della Falcognana dovranno mettere in conto. Poi nel frattempo anche Cerroni dalla sua fa un po' di propaganda, e proprio oggi, spendendo un bel po' di soldi, oppure gentilmente concesso dalle maggiori testate giornalistiche, non lo sappiamo bene perché insomma la compenetrazione degli interessi di Maglio Cerroni sono molteplici, ha pubblicato un bel paginone sui maggiori quotidiani, sulle testate locali in particolare, per glorificare il suo operato in questi ormai 40 anni di attività a Malagrotta, e insomma l'ha fatto più volte, e ha snocciolato qualche numeretto sulla famosa chiusura di Malagrotta e il famigerato capping. Col capping si intende la tombatura di una discarica che dovrebbe assicurare una salubrità dei luoghi. Addirittura per Malagrotta si pensa di farlo diventare un parco naturale, e su questo Zingaretti più volte ha insistito che verranno piantate un bel po' di piante e che si potranno fare bellissime passeggiate e footing in questo bellissimo parco naturale che nel frattempo sprigiona gas micidiali
e inquina
le falde, insomma, quindi un'operazione di propaganda veramente becera, come becera è l'operazione di propaganda sul trattamento dei rifiuti. Però da questi numeretti e da considerazioni sul trattamento dei rifiuti, insomma, ci fa da pensare che questa discarica ha altro che chiusura. E leggiamo, insomma, dal paginone pubblicato da Maglio Cerroni: il capping impiegherà 1.200.000 metri cubi di materiali inerti, 600.000 metri cubi di argilla e 1.200.000 metri cubi di terreno vegetale.
Quindi, allora, abbiamo detto 1.200.000 metri cubi di materiali inerti.
Inerti. E considerando quello che di solito si intende per inerti e cosa poi effettivamente succede...
Ma di inerte di solito quello che si usa per il capping è il famoso FOS, la frazione organica stabilizzata dei rifiuti, che è ciò che esce dagli impianti di TMB.
Ah, quindi, cioè, i rifiuti trattati?
Rifiuti assolutamente trattati, gli stessi che puzzano talmente tanto che fanno svenire le persone a Roncigliano.
Gli stessi che vengono sversati da 40 anni.
Gli stessi che secondo il decreto Clini dovrebbero essere gli unici rifiuti che ad essere sversati a Malagrotta, quando, vabbè, sappiamo benissimo che non è così, perché a Malagrotta viene sversato il tal quale, ma anche il famoso FOS.
È la differenza tra tal quale e FOS, dopo essere passati per un impianto di MB, insomma, è tutta da vedere, insomma, è tutta da respirare, esatto.
Quindi abbiamo detto altri praticamente un altro 1.200.000 metri cubi di monnezza.
Sì, di materiali inerti. Poi 600.000 metri cubi di argilla.
Ma è l'argilla.
Argilla per impermeabilizzare, va bene. E 1.200.000 metri cubi di terreno vegetale.
Che chissà da dove viene, che provenienza avrà.
Va da fantastici impianti di compostaggio.
Fantastici impianti.
Ma dove sono?
Dove buttano un po' di tutto. Ce ne sono, a Roma ce n'è uno solo che funziona a Fiumicino, che non funziona a Fiumicino, che tira fuori una schifezza inquinata, inquinante.
Paragonabile al FOS.
Non proprio, però a occhio sì, dato che non si fa la raccolta porta a porta e più o meno da quegli impianti esce fuori ciò che si raccoglie dai cassonetti neri, insomma, verrà fuori una schifezza tremenda. Quindi abbiamo detto un altro 1.200.000 metri cubi di mondezza.
Quindi la discarica di Malagrotta per i prossimi 4-5 anni, che sono i tempi che dal mega manifesto edito sui giornali ci vorranno per completare questa operazione, ci sarà la possibilità di sversare 2.400.000 metri cubi di sostanze che si avvicinano molto di più a immondizia che a materiali per il capping.
Che terriccio, insomma.
Sì, e quindi evidentemente questa notizia, insomma, sommata alle considerazioni fatte sul trattamento dei rifiuti, ci dovrebbe far pensare che la altro che chiudere la discarica di Malagrotta. Poi, tra l'altro, sappiamo bene che la discarica di Malagrotta ha un'area che ospita anche il Carfluff, che è esattamente gli scarti non metallici delle automobili, come alla Falcognana.
Come la Falcognana, che invece andrà ad ospitare il tal quale romano. Quindi a occhio il gioco delle tre carte, insomma, il Carfluff lo spostiamo un po' alla Falcognana, un po' a Malagrotta, poi un po' più alla Falcognana, un po' meno a Malagrotta, un po' più a Falcognana e viceversa.
Qualcosa andrà pure fuori regione.
Chissà, qualcosa bruciata, chissà dove.
E poi, tra l'altro, ma il Carfluff in alcuni studi è considerata anche come materiale inerte.
Quindi chi lo sa, magari sta tra quel 1.200.000 metri cubi
per fare il capping. Insomma, il Carfluff è plastica e la plastica come materiale inerte per chiudere una discarica non ci pare proprio la soluzione più idonea per poi aprire un parco naturale dove portare i bambini a giocare, fare footing e portare il cane a spasso. E si parla, insomma, di un sito contaminato che avrà bisogno di centinaia di anni per ripristinare un sistema ecologico tollerabile per uomini, animali e piante.
Sì, poi ricordiamo sempre che gli impianti di TMB resteranno a Malagrotta, ricordiamo sempre che c'è un inceneritore adesso inattivo ma che rischia di riaprire, chissà quando Cerroni avrà i soldi per riaprirlo, e un inceneritore ospedaliero le cui ceneri continueranno ad essere ospitate in dei siti, probabilmente nei siti di Malagrotta.
E quindi insomma della chiusura di questa discarica rimane molto inchiostro sulla carta stampata, ma nella realtà la catastrofe continuerà ad alimentarsi.
Poi tra l'altro Cerroni incorona questo suo successo, questa immagine fiabesca appunto di un bosco naturale stile Central Park di New York, ricordando comunque all'interno del suo annuncio il fatto che Malagrotta ha fatto risparmiare i romani, quindi cioè, ricordiamoci pure delle saccocce insomma, e quindi dagli anni 80 questa discarica ha rappresentato la fortuna e la salvezza di Roma, con benefici economici per la cittadinanza di circa 2 miliardi di euro.
Sì, la lettera di Cerroni poi chiude con una fantastica immagine che dice che tutto questo verrà scritto nella storia, se la ricorderanno i posteri e anche i marziani, perché lui porrà una stele con le sue gesta a Malagrotta nei prossimi giorni nelle cerimonie di chiusura. Quindi abbiamo questa fantastica immagine cyberpunk dove degli esseri umani resta solamente un gran cumulo di monnezza e una stele che dice perché quella monnezza è andata a finire là.
E quindi diamo un'altra pausa musicale intanto che ci mettiamo in collegamento con il compagno che sta a Falcognana.
Threesomes with a fucking triceratops, reptar, rapping as I'm mocking deaf rock stars, wearing synthetic wigs made of anwars, dreadlocks, bedrock, harder than a motherfucking Flintstone, making crack rocks out of pussy nigga fish bones. This nigga Jasper tryna get grown, about 5'7" of his bitches in my bedroom. Swallow the cinnamon, I'ma scribble this shit and shit while Sid is telling me that she's been getting intimate with men. Sid, shut the fuck up. Here's the number to my therapist. You tell him all your problems, he's fucking awesome with listening. I told him to quit bitching. This isn't a fucking hotline. Four fucking shrimp. Sheesh, I already got mine. And he's not fucking working. I think I'm wasting my damn time. I'm clocking 3 past 6 and going postal. This the revenge of the dicks. That's 9 cocks that cop 9. This ain't no VTech shit or Columbine. But after bowling, I went home for some damn adventure time. What you mean? I slipped myself some pink Xanax. Danced around the house and all over print panties. Mom's gone, that fucking broad will never understand me. I'm not gay, I just wanna boogie to some Marvin. What you make of Haley? Fuck her, Wolf Haley robbing him. I'll crash that fucking airplane at that faggot nigga Bob is in and stab Bruno Mars in his goddamn esophagus and won't stop until the cops come in. I'm an overachiever, so how about I start a team of leaders and pick up Stevie Wonder to be the wide receiver? Green paper, gold teeth, and pregnant gold retrievers, all I want. Fuck money, diamonds, and bitches don't need them. But where the fat ones at? I got something to feed them and some cooking books. The black kids never wanted to read them. Snapback green, chia fucking leaves. It's been a couple months and Tina still ain't perma fucking weave. Damn. We'll be right back.
E quindi torniamo in diretta, questa è sempre Impatto sulle frequenze Radio Onda Rossa. Ci scusiamo se abbiamo ripassato lo stesso pezzo di prima dei Social Trauma, veramente ci siamo sbagliati, non è perché sono amici nostri, insomma. E quindi siamo in contatto con un compagno dal presidio della Falcognana, e che per farci spiegare un attimo lo stato della mobilitazione e gli appuntamenti in zona.
Sì, buonasera a tutte e a tutti.
Ok, ci si sente bene.
Ok.
E allora dici, insomma, com'è la situazione giù alla Falcognana, che è al 15° chilometro della via Ardeatina.
Sì, allora adesso vi spiego brevemente. Il presidio contro l'apertura della discarica di Falcognana, o meglio contro lo sversamento dei rifiuti AMA di Roma alla Falcognana,
perché la discarica già esiste.
Esatto, da una decina di anni e scarica il famoso fluff o fluff, che dir si voglia. Comunque hanno organizzato 3 cortei dai quartieri più vicini, 2 rientrano nel nono municipio, si tratta di Spregamore e Falcognana. E al quartiere Falcognana dovrebbe convergere anche la popolazione della zona del Divino Amore, del santuario. Il terzo corteo parte invece da Santa Maria delle Mole, che ricade nel comune di Marino, ma è il centro abitato più grosso, perché si tratta di 15-20.000 abitanti. E io provengo dal corteo di Santa Maria delle Mole, che non è molto partecipato, a dir la verità, anche perché sono 6 km di marcia. E quindi il primo corteo che ho potuto vedere è quello, insomma, delle parti medie di Santa Maria delle Mole, che è partito da pochi minuti. Il presidio si trova proprio al centro, tra il quartiere di Spregamore e di Falcognana, quindi stanno convergendo ulteriori altri 2 cortei lungo la via Ardeatina, uno da destra e uno da sinistra. E qui al presidio c'è già tanta gente, alcune centinaia di persone, e con il presidio che andrà sicuramente ingrossando una volta che arriveranno sia i cortei dai quartieri più vicini, sia quello da Santa Maria, sia, insomma, passare delle ore quando la gente anche tornerà da lavoro e insomma sarà libera la strada, perché adesso è tutto bloccato, quindi la segnalazione di servizio qua con la macchina non ci si può arrivare, tocca aspettare che finiscono i cortei, quindi intorno verso le 8, penso.
Quindi anche chi volesse magari raggiungere il presidio, meglio farlo per l'ora di cena invece di mettersi in macchina in questo momento.
Sì, oppure raggiunge uno dei vari cortei che sta partendo e si aggrega, perché comunque le strade sono bloccate dai vigili urbani, c'è presenza e attenzione delle più svariate forze dell'ordine.
Ah, ok.
E niente, però c'è molta gente, molto molto popolare la partecipazione, sentita sicuramente. E poi c'è pure gente che, dicevamo, che con le lotte ambientali non c'entra invece assolutamente nulla, ma deve solo difendere i propri interessi di palazzinaro
e quindi c'ha seri problemi di rendita che la discarica mette in discussione.
Esatto.
Senti,
serissimi problemi.
E invece, in relazione proprio alla questione, alla contingenza, alla firma da parte del ministro Orlando di questo decreto che darebbe il via a tutta l'operazione, che insomma sia Zingaretti che Sottile, insomma, aspettano con molta ansia, anche perché se la firma non arriva rischiano di prendere una toppa clamorosa. E non so domani cosa faranno se non firmano sto decreto, visto che hanno promesso la chiusura di Malagrotta a più riprese e l'apertura della discarica della Falcognana come sito piccolo, temporaneo e con rifiuti che assolutamente, essendo trattati, non sono nocivi. Quindi, insomma, se c'è qualche rumors o qualche indiscrezione su questo aspetto giù al presidio.
Sì, mi sono appena informato, per il momento pare che non abbia ancora firmato l'onorevole ministro, c'ha anche altri grossi problemi in questo periodo il governo.
Sì, mercoledì, cioè dopodomani ci dovrebbe essere la fiducia, quindi...
Evidentemente stiamo tutti nelle mani di Silvio, se fa cadere il governo probabilmente qua non arriva manco la firma. No, scherzi a parte, praticamente la situazione è che, appunto, manca ancora questa firma per questo decreto, e poi in teoria loro vorrebbero cominciare a sversare i rifiuti anche un quarto d'ora dopo, nonostante l'illegittimità, anche perché si tratta di una scarica che già esiste, quindi i rifiuti proprio per legge mi risulta che non possono essere mischiati. Tra una scarica di fluff e una discarica di qualsiasi altro tipo corre una certa differenza, e i rifiuti non vanno assolutamente mischiati proprio per legge. Quindi loro dicono che gli basta il decreto, e comunque, come dici tu, ci hanno investito politicamente sopra, e se non fanno venire qualche chiamo dell'AMA, fanno perlomeno una pessima figura. Se vengono, trovano una resistenza alla popolazione che si sta mobilitando, e quindi insomma stanno messi in una situazione più scomoda loro che per chi abita qua, secondo me, guarda, più scomoda per i politici che hanno deciso questa cosa che per chi invece qua ci vive tutti i giorni e sta comunque mobilitandosi, e la partecipazione è comunque alta.
Poi magari pure le notizie che arrivano da Roncigliano, che sta poco più là, che non sono sicuramente incoraggianti, visto che la puzza tremenda si sta insomma spargendo in maniera inesorabile.
Ieri arrivava fino a Santa Palomba, che è esattamente a metà tra Roncigliano e questa discarica della Falcognana, perché sono passato di persona per sbaglio e sono dovuto scappare.
Quindi se
dei 5 chilometri abbondanti
sempre di Ardeatino.
Sì, quindi se iniziamo a sversare la Mondezza anche là, completiamo proprio la distanza, così abbiamo anche la metà del territorio coperta. Meno male, grazie.
Sarebbe un lavoro fatto benissimo. Perfetto. Da questo punto di vista, cioè non servirebbe più niente. E comunque qua dicono che è piccola la discarica, ma vi assicuro insomma che non lo è per niente, insomma ci sono decine e decine di ettari di terreno.
Sì, sono già delle ecofe.
E poi pare che le altre notizie sono che stanno cercando di comprare i proprietari dei terreni limitrofi, perché ovviamente il loro terreno non sarà più né edificabile evidentemente né potrà produrre qualche cosa di buono. Ricordiamo pure che accanto stamattina ho visto, accanto al terreno dell'Ecofer, ho visto passare pure io la famosa doppia autocisterna della Granarolo alta qualità, perché qui accanto all'Ecofer c'è un allevatore che produce migliaia di litri di latte al giorno per la Granarolo, quindi occhio al latte Granarolo alta qualità, insomma io non mi fiderei.
Beh, con una discarica di Carfluff insomma la qualità è assicurata.
Sì, sta un po' de ferro.
Esattamente. Senti, quindi comunque la presenza è massiccia lì al presidio, si ingrosserà nel corso della serata. Sai per caso se ci sono eventi nel corso della giornata messi in cantiere o soltanto un'assemblea permanente?
No, allora c'è un'assemblea, mi pare verso le 9, 9:30. Ci sono ovviamente dei tornei anche per il karaoke, insomma un po' di cose di socialità. C'è anche un concerto rock, tutto qui. Poi per chi volesse a mezzanotte dovrebbe partire una fiaccolata con preghiera, penso diretta verso il Divino Amore, quindi siamo tutti invitati pure a questo evento. E niente, sostanzialmente si deve stare qua fino a domani mattina a vedere com'è la situazione. Invito tutti quanti veramente a partecipare, insomma a fare un salto a qualsiasi orario. Le iniziative insomma più o meno ricapitolando sono queste qua, iniziative di socialità diffusa. E poi c'è pure il prete che porterà la Madonna e farà di qualche preghiera verso mezzanotte, una fiaccolata, insomma,
una correttata verso le 2 e il saluto al sole alle 6.
Cioè, senti, saluto al sole,
quindi
sole
comunque insomma domani si fa alquanto improbabile l'arrivo dei camion dell'AMA. Quindi probabilmente sarà più che altro da discutere sui passaggi nelle settimane e nelle settimane successive, forse saranno un po' più significative. Sì. Diciamo che l'operazione propagandistica di facciata è praticamente saltata, quella del primo ottobre, però insomma il rischio di un nuovo impianto nocivo e mortale su un territorio che insomma è già abbastanza compromesso c'è sempre.
Sì, ma invece di Malagrotta sapete delle iniziative che faranno, penso oggi, insomma, quelle della chiusura con Lucchetti, del presidio lì a Malagrotta, insomma, per festeggiare, tra virgolette, la chiusura della
probabilmente
mega discarica.
Non c'è molto da festeggiare, ci sono delle notizie a livello giornalistico che preparavano appunto iniziative per oggi e domani, ma da questo i microfoni insomma non se ne sa molto di più.
Ho capito, va bene.
Allora ti ringraziamo e se c'è qualche novità lasciamo il numero per insomma una corrispondenza in diretta anche magari nelle ore più tarde, e ci risentiamo sicuramente nei prossimi giorni.
Va bene, alla prossima. A dopo.
Ciao e grazie.
Grazie mille, ciao.
Ciao a tutti, ciao.
Chiudiamo?
E allora questa era la corrispondenza dal presidio contro la discarica La Falcognana, che si trova appunto al 15° chilometro della Via Ardeatina. Insomma, l'iniziativa procederà almeno fino a domani mattina, poi insomma si prenderanno le misure per proseguire le mobilitazioni in base pure alle notizie che si manifesteranno. Noi ringraziamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Chi è privato della propria libertà, sperando insomma in una rapida liberazione, e a risentirci la prossima settimana.
Sì, ricordiamo anche gli appuntamenti a Napoli. Il 14 ci sarà l'apertura della busta per quel che riguarda la gara d'appalto dell'inceneritore di Giuliano. Grazie a tutti e a tutte, ringraziamo soprattutto il Tappabuchi per lo spazio che ci ha concesso.
Computer cifrato?
No, il computer cifrato non ce l'ho.
Ah, è un grosso rischio.
Sì, però ho sempre con me la mia chiavetta Fripto.
E fa bene, anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo Fripto è il cripto fritto senza mischio.
No, stop, la rifaccio da capo.
È il pesto pisto senza maschio.
Stop!